tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tognina.
La rivista cattolica Dialoghi compie 50 anni. Ne parliamo questa mattina con il nuovo direttore Alberto Bondolfi.
La rubrica Le parole della fede propone oggi una riflessione sul diavolo.
E a seguire ascolteremo una meditazione biblica curata dal pastore Angelo Cassano.
In conclusione, l'agenda degli appuntamenti previsti nelle chiese riformate di lingua italiana. Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Tempo dello Spirito.
Buongiorno da Luisa Nitti e da Paolo Tognina. 50 anni fa nasceva la rivista di riflessione cristiana Dialoghi, una rivista cattolica fatta da laici, nata negli anni in cui il Concilio Vaticano II imprimeva alla Chiesa cattolica nuove spinte di rinnovamento.
Abbiamo raggiunto il nuovo direttore di Dialoghi, il professor Alberto Bondolfi.
Compie 50 anni la rivista cattolica Dialoghi. Il bimestrale di riflessione cristiana nacque con una grande attenzione al tema del rinnovamento della Chiesa cattolica e del ruolo a cui sono chiamati i laici nella Chiesa. Dopo quasi 20 anni di direzione da parte del giornalista Enrico Morresi, il timone passa adesso nelle mani di Alberto Bondolfi e Margherita Noseda. L'occasione, sia pure simbolica, è la pubblicazione del numero 250 della rivista. Parliamo questa mattina con il professor Alberto Bondolfi, che, come detto un momento fa, assumerà la direzione di Dialoghi, anche se fa parte già da molti anni della sua redazione. La rivista nasceva anche sull'onda dello spirito del Concilio Vaticano II, con le sue importanti aperture per il rinnovamento della Chiesa Cattolica. Professor Bondolfi, la rivista si è fatta interprete di quella particolare fase storica?
Direi di sì, anche se con accenti un po' specifici dovuti al fatto che la rivista viene prodotta nel Canton Ticino e quindi in un luogo un po' a metà strada tra la cultura teologica che viene dalla Svizzera tedesca e dalla Germania da una parte e dall'area lombarda dall'altra. Ecco, quindi siamo sempre stati molto attenti a seguire le correnti teologiche tedesche e anche francesi e dall'altra quelle invece che nascevano specificamente nel territorio italiano.
50 anni sono un bel tratto di strada. Quali temi hanno segnato in modo particolare il vostro lavoro?
Ci sono aree diverse. Direi che una dominante durante tutti gli anni è quella del rapporto del cristiano con il mondo politico, che in Italia a quei tempi si configurava come adesione da una parte e distacco critico dall'altra dalla democrazia cristiana, cioè da un modello in cui si pensava che la Chiesa dovesse essere presente nell'area politica attraverso la mediazione di un partito. E poi il 68 cambiò le carte in tavola in maniera abbastanza radicale e questo evidentemente fu seguito anche dalla rivista, la quale fin dall'inizio ha sempre difeso la laicità dello Stato e quindi anche se alcuni membri aderivano a un partito di denominazione cristiana, si rivendicava da una parte l'autonomia dei laici nell'impegno politico e dall'altra con il tempo poi si accettò sempre più il carattere secolare dello Stato moderno.
Una rivista quindi sensibile ai movimenti politici della società, ma con un atteggiamento sempre attento e critico. Professor Bondolfi, quali sono stati invece i temi teologici più significativi?
Ci sono alcuni temi in cui la rivista non solo segue le attività della Chiesa locale, in questo caso della diocesi di Lugano, ma le sprona e le incoraggia. Le faccio l'esempio del movimento liturgico. Il movimento liturgico ha avuto nel Ticino un laboratorio che ha anticipato quello che poi la Chiesa italiana ha fatto alcuni anni dopo, cioè in fondo noi siamo stati i primi ad avere per esempio la messa in lingua volgare, siamo stati molto attivi sul piano dell'architettura, molto attivi anche sul piano del rinnovamento della musica sacra e questi ambiti noi li seguivamo e li seguiamo ancora oggi in maniera molto attiva e direi che in questo abbiamo avuto una funzione anche un po' di avanguardia. Ecco.
E in conclusione, quali orientamenti lei immagina per la rivista Dialoghi nel prossimo futuro?
Ci sarà probabilmente una specie di spostamento parziale di sensibilità dovuto al fatto che io sono l'unico membro anche della redazione che vive fuori Canton Ticino, io vivo a Zurigo, e quindi forse l'attenzione per problemi locali sarà meno forte, mentre invece l'attenzione per esempio a quanto avviene o non avviene a livello della Chiesa svizzera sarà magari più forte. Si tratterà di trattare dei temi sentiti dalla popolazione come attuali, oppure dovremmo spronare l'attenzione sia del cattolico medio da una parte, ma dall'altra anche della direzione della diocesi, del vescovo, dei suoi collaboratori, su temi su cui magari la sensibilità non è ancora così forte. Per esempio lo statuto della donna nella Chiesa è sicuramente un tema da rafforzare e da approfondire.
Chi è Satana e in che modo se ne parla nella Bibbia? Il tema che affrontiamo questa mattina nell'ambito della rubrica Le parole della fede.
La voce è di Elisabetta Lazzaroni.
Le parole della fede.
Alcuni credono che esista una potenza negativa personificata, Satana. Altri pensano che ci sia una sola potenza trascendente, un solo Dio e che egli sia buono. Questo unico Dio basta per comprendere l'esistenza dell'universo e tutto ciò che vi accade. Alcuni testi della Bibbia parlano del diavolo o di Satana, ma sono pochi e non siamo obbligati a interpretarli come se parlassero di un individuo. All'epoca in cui è stata scritta la Bibbia, circolava una teologia dualista con due dei, uno buono che costruisce e uno malvagio che demolisce. Gli autori della Bibbia conoscevano questo modo di vedere, ma se ne distanziano con la loro comprensione del mondo con un Dio unico. Per loro, la creazione del mondo non avviene in una lotta tra una potenza del bene e una potenza del male, ma Dio crea il bene mettendo ordine nel caos. Satana vuol dire semplicemente il nemico. Diavolo vuol dire ciò che divide, ciò che disperde. In entrambi i casi non abbiamo bisogno di andare lontano per sentirci preoccupati. Abbiamo i nostri nemici interiori. Ci succede di lottare contro il bene, di distruggere, di essere una forza che divide e produce caos. Dove in tutto l'universo sarebbe all'opera il male in persona? Se una sorta di Dio cattivo cercasse di fare il male, manderebbe il cancro o la folgore sulle persone migliori, ma noi osserviamo che le catastrofi naturali colpiscono a caso, indipendentemente dal valore spirituale e morale della persona. Nel mondo non c'è che l'essere umano per compiere volontariamente il male, per comportarsi a volte in modo satanico. Gli animali o la natura non ne sono capaci.
E ora voltiamo pagina per aprire uno spazio dedicato alla riflessione biblica. Conclude oggi un ciclo di 4 meditazioni il pastore Angelo Cassano della Chiesa Evangelica Riformata di Locarno. Per questa domenica ha scelto un testo biblico di preparazione alla Pasqua.
Nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 13 viene narrata la lavanda dei piedi e l'ultima azione che Gesù compie per i suoi discepoli prima di affrontare la passione. Ascoltiamo innanzitutto la lettura di questi versetti dalla voce di Paolo Sesana.
Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto.
La lavanda dei piedi è l'ultima azione che Gesù compie verso i suoi discepoli prima di affrontare la passione. Nel contesto ebraico dell'epoca, lavarsi i piedi era uno degli aspetti fondamentali dell'igiene quotidiana. Chi si metteva in viaggio nelle strade polverose della Palestina sperava in questo tipo di ospitalità. ed era un grande segno di ospitalità quando il padrone di casa faceva portare un po' d'acqua perché gli ospiti si lavassero i piedi prima di mangiare. Era quindi del tutto normale lavarsi i piedi più volte al giorno. Gli uomini che avevano un certo prestigio sociale normalmente si facevano lavare i piedi dalle donne, dai servi, dagli schiavi oppure dai loro discepoli. La lavanda dei piedi rivelava in realtà una chiara, esplicita gerarchia sociale. Con un gesto di sublime tenerezza, Gesù irrompe in questa visione culturale per metterla radicalmente in discussione. È il Maestro che lava i piedi ai Suoi discepoli e non il contrario. Col suo gesto inatteso, Gesù vuole comunicare che il Regno di Dio è in contrapposizione a qualsiasi logica gerarchica nella quale l'inferiore è succube del superiore. Un atto apparentemente semplice diventa l'immagine della tenerezza e dell'amore di Dio che sovverte la logica di casta. Un gesto umile ma per nulla umiliante, perché libera e mette sullo stesso piano chi lo compie e chi lo riceve. Di questo gesto rimane nei secoli l'invito a vivere la vita nella reciprocità del servizio. Ecco, tradotto nella realtà sociale, politica ed economica di oggi, l'azione sorprendente di Gesù vuol dire che ogni ruolo sociale va vissuto come servizio e non come potere. Più alta è una carica sociale, politica ed economica, tanto più alto dovrebbe essere lo spirito di servizio e di responsabilità verso gli altri. Significa parlare di quell'amore, di quella tenerezza che smuovono affetti ancestrali, che sfidano i predatori e i prepotenti per dare forma concreta al Regno di Dio. Amiche ed amici in ascolto, mi auguro che questo gesto di Gesù rappresenti ciò che insieme vogliamo incarnare e trasmettere alla nostra generazione.
Prima di chiudere questa puntata di Tempo dello Spirito, diamo spazio all'agenda degli appuntamenti previsti nelle chiese riformate di lingua italiana. Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
Studio biblico e incontro di preghiera a Lugano, presso la Chiesa Evangelica Battista in via Dufour 13, lunedì 5 marzo in due fasce orarie, alle 18.30 e alle 20. Tema dell'incontro, impariamo un po' di ebraico leggendo il Salmo 119.
Incontro del gruppo femminile a Muralto, martedì 6 marzo alle ore 14, presso il Centro Evangelico.
Colazione ecumenica a Bellinzona, mercoledì 7 marzo alle ore 9, presso la Chiesa Evangelica Riformata. David, re e musicista, con la pastora Brigitte Scheffer.
Incontro ecumenico a Novaggio, la passione secondo Matteo, lettura del testo biblico. Giovedì 8 marzo alle ore 20:15, presso la Chiesa Evangelica Riformata.
Incontro del gruppo femminile ad Ascona, giovedì 8 marzo alle 14:30, presso il centro comunitario della Chiesa Evangelica.
Conferenze del professor Paolo Ricca sul tema «Che cosa accade di noi dopo la morte?». Giovedì 8 marzo a Sondrio alle ore 18, presso il Centro Evangelico di Cultura. Venerdì 9 marzo alle 20:15, presso l'Aula Riformata di Poschiavo.
20 minuti per te, un'oasi spirituale in pausa pranzo nella città di Lugano. Momenti meditativi di parola, musica e silenzio nel tempo di passione. La comunità di lavoro delle chiese cristiane in Ticino organizza insieme ai gruppi ecumenici attivi nel territorio dei momenti meditativi in preparazione alla passione. Giovedì 8 marzo alle ore 12:15 presso la chiesa dell'Immacolata in via Peri.
Cena etnica, festa dell'incontro. Sabato 10 marzo a Lugano alle ore 19:30 nei locali de La Tana in Viale Cattaneo 2. Incontro con Mala e Mati Madi che cucineranno piatti tipici dello Sri Lanka.
Musica e parola. Sabato 10 marzo alle 18 ad Ascona presso la Chiesa Riformata concerto di musica ebraica.
Fra pochi istanti sulla rete 1 della nostra radio va in onda la trasmissione Chiese in diretta. Oltre ad un servizio sui 50 anni della rivista cattolica Dialoghi, la puntata di questa domenica dedica spazio al tema Quale teologia per il XXI secolo? Un tema che viene trattato a partire dalla recente settimana di studi della Facoltà di Teologia di Lugano.
Il settimanale televisivo evangelico Segni dei Tempi, in onda domani sera dopo l'infonotte, presenta le 1000 fedi di Buenos Aires. La grande emigrazione europea del XIX e XX secolo ha contribuito a creare una società multiculturale e pluriconfessionale in cui tutti sono argentini, ma dove le identità si costruiscono anche intorno ad altri elementi, e in questo processo spesso la religione gioca un ruolo importante.
Vi salutiamo questa mattina con alcune parole di Camillo de Piaz, di cui in questi giorni si ricorda il centenario della nascita. Religioso dei Servi di Maria, amico di David Maria Turoldo, impegnato nella resistenza contro il nazifascismo, e prete scomodo prima ancora del Concilio Vaticano II. Camillo de Piaz è stato ricordato pochi giorni fa in un convegno a Tirano, in provincia di Sondrio, suo paese natale.
La vera forza, la vera ricchezza di una identità la si ritrova e la si riconosce non nel ripiegarsi su se stessi, bensì nel saper rendere prossimo o proprio il lontano e il diverso.
La puntata di Tempo dello Spirito si chiude qui. Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, l'augurio di una buona domenica. Vi aspettiamo fra una settimana, non mancate.